Ben ritrovati su Stivali Italiano Podcast, il podcast di lingua italiana per stranieri.
Oggi torniamo a parlare di misteri e raccontiamo il caso più intricato della storia italiana, un crimine indegno che ha tenuto l'Italia col fiato sospeso per mesi e che è passato alla storia per i metodi investigativi adottati, l'omicidio di Yara Gambirasio.
Ma ora bando alle ciance e iniziamo subito con il nostro episodio. Siamo a Brembate di Sopra, un comune in provincia di Bergamo, e il 26 novembre 2010 Yara, la nostra protagonista, va nella palestra del centro sportivo del paese, dove solitamente si tengono i suoi allenamenti di ginnastica ritmica. Esce di casa alle 17:30 circa e un'ora dopo esce dalla palestra. Sì, perché il venerdì non è giorno di allenamento. Yara ci va solo per consegnare alle sue istruttrici lo stereo di sua sorella. Glielo voleva prestare dato che giorni prima si erano lamentate del malfunzionamento di quello che avevano. Yara fa presto perché ha promesso a sua madre di rientrare subito perché quel giorno faceva freddo e nevicava e lei non voleva farla preoccupare. Dunque rimane un po' in palestra a vedere le altre atlete e poi esce, salutando tutti. Da questo momento di lei si perdono completamente le tracce. La famiglia non la vede rincasare e inizia a preoccuparsi. Un po' presto, forse. Beh, no, per due motivi. La palestra dista solamente 700 metri dalla casa e Yara ha solo 13 anni, è ancora una bambina. Ma facciamo un passo indietro. Chi è Yara? Yara Gambirasio è una giovane di Brembate come tante. Proviene da una famiglia normalissima, composta da genitori, Maura Panarese e Fullo Gambirasio, da Keba, la sorella più grande, e da due fratellini più piccoli, Nathan e Joelle, con la quale va molto d'accordo. Non ci sono traumi o segreti inconfessabili da nascondere, non ci sono problemi economici, divorzi o malattie. La sua è la vita di una normalissima ragazza di provincia, frequenta con successo le scuole medie del paese perché vuole iscriversi al liceo e si allena duramente per diventare ginnasta, il suo sogno. È felice ed entusiasta della vita. È solare, allegra e benvoluta da tutti. Chi potrebbe farle del male?
Torniamo a quel maledetto giorno. La mamma, preoccupatissima, inizia a telefonare a tutte le amiche e compagne di Yara per cercare di capire, ma nessuno sa niente. Così indossa il cappotto ed esce a cercarla, ma la ragazza non si trova da nessuna parte. Sembra svanita nel nulla. Passano le ore e sempre più preoccupati, i genitori decidono di sporgere denuncia, che viene inoltrata subito alla procura di Bergamo. Il magistrato che se ne occupa è Letizia Ruggeri. Lei invia subito i carabinieri a casa Gambirasio per iniziare le indagini. Il primo posto preso in esame è la palestra, che fa parte di un enorme complesso sportivo, ma le cui telecamere sono spente, quindi non ci sono video disponibili. L'unica cosa che sappiamo con certezza, grazie a una testimonianza, è che lei è uscita da lì. Alcune persone sostengono di averla vista parlare con due uomini vicino a una macchina rossa, ma non si trovano altre prove al riguardo. Insomma, non ci sono ancora piste e sta passando troppo tempo. Si possono solo ricostruire i suoi presunti spostamenti, o meglio, quelli del suo cellulare, che si aggancia alla cella di un paese vicino alle 18:44, poi a Mapello, un altro paese, alle 18:49, per ritornare proprio a Brembate alle 18:55. Alle 19:11 il suo cellulare viene definitivamente spento. Viene inviata sul posto un'unità cinofila. I cani molecolari sono fondamentali in casi di scomparsa e qui c'è la prima stranezza. I cani non vanno verso casa della ragazza, ma fiutano una traccia nella direzione opposta, fino a un cantiere di Mapello, proprio dove si era collegato il telefono. Si decide quindi di rintracciare i proprietari di tutti i telefoni che si erano agganciati alle celle incriminate il giorno della scomparsa di Yara e metterli sotto intercettazione. Qui entra in scena Mohamed Fikri, un operaio 22enne marocchino. In un'intercettazione, infatti, lui pronuncia questa frase in arabo: «Perdonami Dio, non l'ho uccisa». Ovviamente scatta subito il fermo, anche se di fatto non ci sono prove, e Fikri viene arrestato il 5 dicembre a bordo di una nave diretta a Tangeri, cosa che fa subito pensare a una fuga. Ma in realtà questa pista non è efficace. Fikri non sta scappando, sta solo facendo un viaggio, come conferma l'acquisto del biglietto fatto mesi prima. E oltretutto la frase incriminata non è stata tradotta bene, non ha parlato di uccisioni, ma semplicemente implorava a Dio che la persona a cui stava telefonando rispondesse. Chiaramente l'ansia del momento, la pressione mediatica che vuole un colpevole, e in questo caso sarebbe stato pure straniero, quindi perfetto, giocano brutti scherzi. Fikri viene scarcerato e liberato da tutte le accuse, ma il caso è a un punto morto.
La famiglia continua a sperare in un ritrovamento, distribuisce foto e fa appelli in TV. La mamma ha preso un'abitudine disperata, lascia un messaggio vocale sulla segreteria del telefono della figlia ogni giorno. È una donna straziata dal dolore, ma le piste da seguire sono finite e tutta Italia rimane col fiato sospeso. Un fiato che viene definitivamente spezzato il 26 febbraio del 2011, quando Ilario Scotti, un uomo appassionato di aeromodellismo, trova in un campo aperto a circa 10 km da Brembate, precisamente a Chignolo d'Isola, un cadavere. I vestiti corrispondono a quelli di Yara e una volta chiamata la famiglia si ha la conferma: Yara Gambirasio è morta. E non è la sola cosa che viene notata quel giorno. Questo signore vede anche un uomo in lontananza che guarda fisso la scena su un blocco di cemento e che fugge appena sente l'arrivo della polizia. Un dettaglio su cui ancora oggi non si sa nulla e che non è mai stato considerato dalle autorità. Stranezza numero 2. Il campo in questione si trova in una zona industriale, lontana da occhi indiscreti, e non solo era stato frequentato molte volte dal signor Scotti nei 3 mesi precedenti, ma era anche già stato controllato dalle autorità, cosa che porta a pensare che il cadavere sia stato messo lì appositamente. Ma in realtà l'autopsia sfaterà ogni dubbio. La ragazza è morta proprio lì, proprio in quel campo e a poche ore di distanza dalla sua scomparsa. L'autopsia rivela anche molti colpi di spranga, un trauma cranico, una profonda ferita al collo e almeno 6 ferite da armi da taglio, già visibili a occhio nudo, sparse su tutto il corpo. Ma lo stato di decomposizione del cadavere non ha permesso di capire di che arma si trattasse. I genitali sono intatti, non c'è stata violenza carnale, cosa confermata anche dalla presenza dell'imene. Una cosa salta all'occhio subito nell'insieme. Le ferite non sono tali da provocare la morte e oltretutto il corpo di Yara non presenta ferite da difesa. Questo significa solo una cosa: Yara non è stata uccisa, ma è stata lasciata lì, da sola, a morire di freddo e di paura. La notizia è sconvolgente e indigna l'Italia intera. Le analisi rivelano anche altri dettagli. Si trova calce nei polmoni di Yara e tracce di juta sul suo corpo, tutti materiali riconducibili al mondo dell'edilizia. Ricordate i cani dove avevano fiutato una traccia? E alcune tracce genetiche, sia di persone vicine a Yara sia estranei, 2 DNA maschili e 1 femminile. Ovviamente non corrispondono a nessun profilo presente nelle banche dati delle forze di polizia e quindi ancora una volta le indagini non danno risposte.
A maggio però arriva un nuovo tassello del puzzle, ignoto 1. Sugli slip della ragazzina viene trovata una traccia genetica ben più completa delle altre. Si tratta di un uomo chiamato appunto ignoto 1 che probabilmente si è ferito mentre accoltellava la ragazza. E dato il luogo del ritrovamento, per tutti diventa l'assassino di Yara e tutte le indagini si concentrano su di lui. La pressione mediatica a questo punto è alle stelle e le indagini procedono a rilento. Bisogna trovare qualcosa, ma l'unico elemento che possono dare alla stampa è che il campione è di un uomo che ha il 64% di probabilità di avere gli occhi azzurri. Decisamente troppo poco. Gli inquirenti allora decidono di fare una cosa mai fatta in Italia: confrontare quel campione biologico con quanti più uomini possibili e trovare una corrispondenza. Vengono prelevati campioni di DNA ai conoscenti, ai familiari, agli amici di Yara, ai frequentatori del centro sportivo di Brembate, agli operai edili della provincia, insomma a tutti, anche e soprattutto alle persone i cui telefoni si erano agganciati alle stesse celle registrate dal telefono di Yara. Arrivano a fare circa 25.700 test del DNA, ma non trovano nessuna corrispondenza diretta. Finalmente, però, qualcosa si sblocca a luglio del 2011. La Ruggeri sa che gli assassini tendono a nascondere i corpi in luoghi a loro familiari, quindi decide di analizzare anche i frequentatori della discoteca Sabbie Mobili, poco distante dal campo in cui era stata trovata Yara, ed è un'intuizione efficace. Fra queste analisi viene finalmente trovato un DNA compatibile con Ignoto 1, anche se non al 100%, quello di Damiano Guerinoni. Si pensa subito di aver trovato il colpevole, ma è un ennesimo buco nell'acqua. Guerinoni era in Perù all'epoca dei fatti e quindi non poteva essere stato lui. Allora ci si concentra sulla madre, che aveva lavorato per 10 anni come domestica in casa Gambirasio, ma anche qui nulla, si tratta solo di una coincidenza. Ma il DNA non può mentire. Se Guerinoni non è l'assassino, Ignoto 1 va ricercato nella sua famiglia. Quindi ricostruiscono il suo intero albero genealogico e finalmente trovano una corrispondenza col DNA di Pierpaolo Guerinoni, figlio di Giuseppe Guerinoni. Ignoto 1, dunque, è sicuramente figlio di Giuseppe, ma non si trovano corrispondenze genetiche né con Pierpaolo né con gli altri fratelli. Deve essere per forza un figlio illegittimo, avuto con una donna diversa dagli altri fratelli. Il problema si complica però. Giuseppe Guerinoni è morto nel 99. Come fanno quindi a risalire alla verità? Si affidano nuovamente alla scienza. Ricavano il DNA di Giuseppe Guerinoni, il presunto padre di Ignoto 1, da alcuni francobolli e scoprono che i sospetti sono giusti. Guerinoni è padre di Ignoto 1 al 99,9%. A questo punto va trovata la madre. Si analizzano quindi tutte le donne che potevano aver avuto a che fare con Guerinoni e finalmente, dopo anni di ricerche, siamo già nel 2014, e grazie a una delle fonti del maresciallo Mocerino che si occupava del caso, viene trovata la madre, Esther Arzuffi, che risulta compatibile al 50% con Ignoto 1 e che ha avuto una relazione extraconiugale con Guerinoni, che era suo vicino di casa negli anni 60, anche se lei negherà sempre questa relazione.
Le indagini da questo momento in poi si concentrano sui suoi figli e in particolare sul figlio maggiore, che per età era più vicino al presunto rapporto della madre con Guerinoni, Massimo Bossetti, un muratore di 42 anni, gran lavoratore, che sogna di diventare un imprenditore edile e vive a Mappello con sua moglie e i loro 3 figli, dove conduce una vita all'apparenza normalissima. Per incastrarlo viene istituito un finto posto di blocco lungo la strada che solitamente faceva per rientrare a casa dal lavoro, viene fermato e grazie all'alcol test e all'analisi del campione di saliva che viene lasciata sul boccaglio viene scoperta la verità. Bossetti è Ignoto 1, il suo DNA ha una corrispondenza perfetta. Il 16 giugno viene arrestato, la Procura della Repubblica di Bergamo chiude ufficialmente le indagini, lo indica come unico colpevole e chiede il rinvio a giudizio. Il 3 luglio 2015 inizia il processo. Bossetti si dichiarerà sempre innocente, dirà che era a casa e che secondo lui gli inquirenti lo stanno incastrando perché a distanza di 4 anni non hanno ancora piste certe e dirà anche una cosa sospetta. E cioè che nei cantieri si vociferava di una ritorsione nei confronti del padre di Yara. Fulvio Gambirasio, secondo le voci di paese, aveva fatto degli sgarri a malavitosi che lavoravano nei cantieri edili della provincia e l'uccisione della figlia era stata semplicemente una vendetta. Dice anche di soffrire di epistassi, cioè sanguinamento del naso, e che quindi forse qualcuno aveva rubato i suoi attrezzi da lavoro che potevano contenere sue tracce biologiche e li aveva usati per uccidere Yara. Tutte giustificazioni deboli e poco efficaci, senza prove.
L'accusa chiede l'ergastolo e si basa su questi elementi. La corrispondenza del DNA nucleare di ignoto 1, la prova madre, la più importante. Il telefono di Bossetti è a Brembate di Sopra la sera della scomparsa di Yara. Si spegne alle 17 e si riaccende il giorno dopo, una cosa decisamente sospetta. Il furgone bianco di Bossetti viene visto girare insistentemente fuori dal centro sportivo di Brembate proprio il giorno della scomparsa della ragazza, cosa documentata da vari video. I resti di materiale edile sul corpo di Yara. Bossetti è un muratore e sicuramente ne ha tantissimo addosso. Il computer. Le ricerche fatte da Bossetti sul suo computer personale e con la navigazione in incognito presentano moltissimo materiale pornografico che ha un solo filo comune: ragazze molto giovani. La testimonianza della Zolin. Una donna avrebbe visto Bossetti parlare proprio con Yara, cosa che quindi confermerebbe la loro conoscenza prima dell'omicidio. Li avrebbe visti parlare insieme vicino al cimitero.
La difesa invece chiede la scarcerazione e il rito abbreviato, perché ci sono molti punti bui in questa storia. Il DNA mitocondriale. Secondo la difesa, infatti, il DNA mitocondriale di ignoto 1, cioè il DNA che si trova sui mitocondri e che viene ereditato grazie alla madre, non corrisponde a quello di Bossetti, è di un'altra persona e oltretutto la difesa, quel campione originale, quello trovato sugli slip, non l'ha mai potuto analizzare perché è troppo fragile per poter ripetere l'analisi. La mancata analisi degli altri. Come abbiamo già detto, vengono trovate moltissime altre tracce genetiche sul corpo di Yara, circa 11 complete, ma per qualche ragione non sono mai state considerate probabili piste. Il furgone bianco che nei video mostrati dall'accusa gira intorno alla palestra come se aspettasse la sua vittima sono in realtà finti. Solo uno è reale e non è così improbabile che Bossetti fosse passato una volta di fronte alla palestra col suo furgone. Il movente. Come già detto, la ragazza non è stata violentata. Allora, quale potrebbe essere il movente di questo omicidio? Visto che a quanto pare i due non si conoscevano? Il custode. Walter Brambilla, il custode della palestra, è l'ultimo ad aver visto Yara viva. Non viene indagato e il furgone con il quale portava i giovani sportivi a casa non è mai stato controllato. Silvia Brena. Silvia era un'allenatrice di Yara e non solo il suo sangue viene trovato sulla giacca del cadavere della ragazza, ma lei stessa mente molte volte durante la sua testimonianza a proposito di un messaggio che sia lei che il fratello cancellano dalle loro chat proprio il giorno della scomparsa di Yara. E sono molti quelli che l'accusano di essere la vera assassina.
I 3 gradi di giudizio durano molti anni. La difesa prova in tutti i modi a far capire i punti oscuri di questa vicenda, ma senza successo. Bossetti viene dichiarato colpevole in ogni grado e definitivamente condannato all'ergastolo il 12 ottobre del 2018. Attualmente è ancora in carcere, ma i suoi avvocati non si sono fermati un attimo. Nel 2019 hanno chiesto di poter rianalizzare le prove per una eventuale riapertura del processo, Una richiesta che è stata rigettata inizialmente dalla Corte d'Assise di Bergamo, ma poi accolta proprio a maggio di quest'anno, dopo che la PM Letizia Ruggeri è stata indagata per frode processuale e depistaggio. Pare infatti che abbia fatto spostare 54 provette contenenti prove biologiche sia di Iara che di Bossetti dall'ospedale San Raffaele di Milano all'ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Bergamo, alterandone il DNA a causa dello sbalzo di temperatura. Dunque il caso potrebbe essere riaperto.
Bene, siamo arrivati alla fine di questo caso che, come avete capito, è intricatissimo e difficile da raccontare.
Abbiamo cercato di riassumere questa vicenda il più possibile senza addentrarci troppo nella parte scientifica perché, come sapete, noi non siamo biologi di nessun tipo e quindi preferiamo non spiegare quello che non sappiamo.
Bene, siamo arrivati alla fine di questo episodio. Vorrei ringraziare tutti i nostri ascoltatori e i nostri Patreon su patreon.com/stivalitaliano e se vi piacciono i nostri contenuti e anche questi episodi sui misteri italiani, su Patreon trovate tutti i nostri testi, le trascrizioni e anche molto molto altro materiale.
Io ringrazio invece i nostri follower su Instagram e TikTok e niente, noi ci sentiamo al prossimo episodio.
A presto!